也门的野中友好协会主席加迈尔。
你到他的家，你好像觉得这个人很丑。
Ming, la Cina dopo le Olimpiadi, di Stefano Pistolini.
E allora benvenuti a Ming, la rassegna settimanale di alcuni degli spazi, degli interventi più significativi della sezione cinese di Jefferson Ming, il nostro quotidiano a due facce che si occupa di America e di Cina e soprattutto del sorpasso sempre in corso tra le due superpotenze. Vi ricordo alle 16.30, poi appuntamento con Jefferson, il best americano. Dunque, in apertura vi avevo annunciato che avremmo ricevuto una visita che è puntualmente arrivata, è quella di Giuseppe Marino, gallerista, mercante d'arte, tra l'altro reduce da Pechino, dove in tempi recenti ha presentato un portfolio, tra l'altro, di opere d'arte che celebrano le Olimpiadi, quindi conosce perfettamente il mondo dell'arte contemporanea, conosce professionalmente il mondo dell'arte cinese e quanto sta incidendo e cambiando e aiutando a cambiare in generale il mondo dell'arte inteso sul piano globale. Allora, la prima cosa, prima di tutto buon pomeriggio Giuseppe.
Buonasera.
La prima cosa, vorrei riconnettere all'apertura del nostro programma, insomma, questi 200 milioni in opere vendute da Damien Hirst, da Sotheby, in un'asta che ha infranto qualsiasi record, negli stessi giorni in cui si celebra la paura mondiale, no, di un'economia che vacilla come non capitava da decenni. Come lo inquadriamo questo fenomeno? Prima di tutto è puro investimento, e se è puro investimento, perché è puro investimento verso le opere di un artista, peraltro bizzarro, come Damien Hirst?
Sicuramente un puro investimento. Oggi l'arte contemporanea è di grande moda. I paesi dell'est, i paesi emergenti comprano arte contemporanea, uh-huh. e quindi si verificano questi fenomeni. E a questo però devo aggiungere che non riguarda soltanto l'arte contemporanea, ma riguarda anche l'arte tradizionale. Uh-huh. Evidentemente c'è una percezione molto diffusa che è molto meglio forse avere in mano un pezzo di carta di Rembrandt, un pezzo di carta fatto da Piranesi o un acquaforte di Morandi, che avere in mano un pezzo di carta rappresentante dei crediti inesigibili di qualche società, certo. Più o meno.
Marcate le Lehman Brothers, certo. Dunque, sono tante le questioni invece che vogliamo toccare connesse all'universo dell'arte orientale. La prima curiosità che vogliamo affrontare con Giuseppe Marino è questo articolo di Time uscito qualche giorno or sono, che è dedicato a Liu Xiaodong, un artista di primo piano dello scenario delle arti visuali cinesi, che ha dedicato la propria attenzione e le proprie opere più recenti alla niente meno che immondizia di Napoli, creando anche, come dire, una qualche turbolenza locale quando hanno capito che cosa stava facendo. Chi è questo artista e secondo lei perché ha fatto questo tipo di esperimento?
Ma è un artista che si manifesta con le sue opere, denunce sociali, denunce sui disastri ecologici. Lui è stato rappresentato anche a una grande mostra qui al Palazzo delle Esposizioni a Roma all'inizio di quest'anno. E lui rappresenta praticamente, attraverso le sue pitture, sono una forma di realismo sintetico che rappresenta temi cruciali della vita contemporanea, uh-huh. In questo caso la mondezza. Uh-huh. Lui oltre a rappresentare, cioè è un pittore diciamo en plein air, uh-huh. Che quindi rappresenta quello che vede, in questo caso ha rappresentato la mondezza e l'ha anche aggiunta fisicamente nelle sue opere. E per esempio nella mostra che è stata fatta al Palazzo di Esposizioni qui a Roma, lui ha fatto un quadro raffigurante l'ultima cena, dove praticamente un quadro di 2,5 metri per mm-hmm. circa 10, dove c'erano 13 personaggi con stoviglie e dieta mediterranea. E quindi è un artista diciamo critico con una forma tradizionale.
Noi dobbiamo accettare di essere raccontati così, del resto la mondezza c'era, insomma.
Cioè, la mondezza c'era e lui così c'ha, diciamo in maniera anche spiritosa. ci ha rappresentato.
Ieri abbiamo fatto due chiacchiere in diretta con l'assessore del Comune di Firenze, responsabile, anzi in questo caso direi titolare, di, forse dolorosamente titolare, di questa questione che è diventata una grana a tutti gli effetti, ovvero la donazione, lo scambio di doni fra la città di Firenze e una città cinese. Firenze ha regalato alla città cinese una copia del David, loro ci hanno regalato due grandi statue alte quasi 4 metri rappresentanti due nobili personaggi cinesi. Il Comune di Firenze si è resa conto che un po' non sapeva dove metterle, un po' forse non voleva neanche tanto metterle, non capiva bene. Di fatto è stato l'inizio di una figuraccia tremenda, perché poi sono arrivati gli emissari di questa città o stanno per arrivare, le statue non sono state sistemate, il David naturalmente sì, ed è un altro, come dire, passo falso della diplomazia, del modo di presentarsi e di colloquiare con i cinesi da parte degli italiani, è giusto?
Se questo deve essere il finale, sicuramente potevano fare almeno di fare il gemellaggio con una città cinese,
certo.
Perché fare questa figura non mi sembra che giustifichi poi le continue missioni che fa la Regione Toscana in Cina per cercare di fare affari con questo paese.
Certo.
E direi che è un'altra pallina nera nel pallottoliere cinese nei nostri confronti. È una cosa veramente incredibile. Come potrà giustificarsi l'assessore con il rappresentante di questa città cinese? Verrà a Firenze per vedere dove sarà collocata questa scultura e gli diranno che appunto dovranno ancora fare
i piedistalli.
Per avere un'idea della follia e della realtà cinese e della quindi ingiustificabilità di questo, diciamo, della città di Firenze, pensate che Pechino in 11 mesi nella città di Pechino hanno piantato 2 milioni di piante tra alto e medio fusto. Quindi è un paese che ha una capacità, diciamo, di realizzare,
di trasformare una metropoli in una città verde,
in una città giardino, e la città di Firenze troverà a giustificarsi con i cinesi dicendo che non sono riusciti a fare due piedistalli per due sculture. E aggiungo pure che forse i cinesi non avranno la percezione precisa della collocazione, ma di certo loro saranno pure già informati di dove andare a finire.
Che non è proprio il massimo della vita, vogliamo dirlo.
Beh sì, perché Villa Vogel sta proprio in un posto periferico, normalmente da quello che so io è una villa che aprono per fare manifestazioni estive di arte contemporanea, quindi diciamo non è una collocazione che io riterrei nella città.
Un altro passo falso, ma invece una occasione, come dire, uno spunto di mercato che arriva da Hong Kong, so che l'ha incuriosita, l'ha interessata e forse le ha fatto venire anche un'idea dal punto di vista della manipolazione del mercato dell'arte in questi momenti, come stiamo parlando di un art mall in un certo senso, di un centro commerciale dell'arte, ma centro commerciale anche nel senso più normale, più naturale del termine, un'idea che probabilmente fa venire i brividi agli addetti ai lavori in Italia, ma lì no, evidentemente.
Sicuramente noi siamo molto snob e molto provinciali, per cui pensiamo che se una galleria d'arte o delle opere d'arte fossero rappresentate in un grande magazzino sarebbe una cosa troppo popolare, troppo poco snob, troppo nemmeno arte, sarebbe un'arte di terza categoria. Invece i cinesi, che sono sicuramente pragmatici e hanno il senso del denaro, degli affari, adesso appunto a Hong Kong aprono questo mega grande magazzino dove oltre a 100-120 boutique delle più grandi, dove ci saranno in vendita grandi marche del mondo, ci saranno anche delle gallerie, delle opere d'arte lungo i percorsi. E considerate che adesso in Cina è normale che ci siano dei grandi magazzini riservati alle grandi marche,
certo.
E adesso nella città di Qingdao, dove ho presentato tra l'altro la sede olimpica, dove ho presentato questo portfolio di cui avete parlato, e in un grande magazzino, in una città di 7 milioni di abitanti, c'è un grande magazzino multipiano dove ho trovato Armani, cose incredibili, Piaget, c'erano tutte le grandi marche,
certo.
In una città, diciamo, cosiddetta di provincia.
Certo. E la strada è quella, vogliamo dirlo?
Ah, sicuramente.
Grazie a Giuseppe Marino, tornerà naturalmente a trovarci per parlare dei temi e anche appunto delle forse postmoderne ma inevitabili strade percorse dall'arte cinese.
Ming, la Cina dopo le Olimpiadi.
Only the finest tools in the hands of skilled, dedicated craftsmen can produce a masterpiece. Today's China Airlines combines professionalism with the personal touch to meet your every need.
Professionalism with the personal touch. Questo era, correva l'anno 1987, era uno spot della China Airlines, la linea aerea cinese che da quei tempi un po' pionieristici, poi è veramente prosperata, è diventata un colosso dell'aria che in qualche modo risuona, no? In questa giornata così drammatica che stiamo seguendo puntualmente attraverso i notiziari di Radio 24, la scadenza dell'ultimatum ai sindacati, Colaninno e Sabelli in assemblea alla CAI, un'aria che tira non precisamente una brezzolina di primavera, insomma, ma i fatti, le notizie si susseguono e si susseguiranno anche in queste ore. Però perché abbiamo messo uno spot dell'Air China in apertura al programma? Perché fra i molti sorpassi che la Cina ha fatto e che noi commentiamo, osserviamo, indaghiamo e celebriamo talvolta qui a Jefferson Ming, c'è anche quello naturalmente relativo al trasporto civile, a una industria diventata sempre più potente e sempre più necessaria all'espansionismo cinese e anche semplicemente alle necessità di un popolo assai numeroso che sta imparando sempre meglio a spostarsi. Abbiamo chiamato, anzi ne abbiamo prima parlato col nostro amico Saro Capozzoli, che ci ha fatto sapere che in Cina ci sarebbero delle voci, ci sarebbero addirittura delle opportunità, insomma, che per tanta manodopera ad altissimo specializzazione, leggisi piloti di jet di linea, potrebbero esserci per esempio delle opportunità di lavoro in quel lontano ma non più remoto paese che si chiama Cina. Insomma, questa è la strada che vogliamo seguire per osservare un'altra faccia, no? Una sfaccettatura di questo problema così spinoso. Ma a questo punto chiamiamo in causa, salutiamo e diamo la parola al nostro Saro, che ce ne saprà dire qualcosa di più. Buonasera, Saro.
Sì, buonasera.
Come va?
Ma abbastanza bene, diciamo. Siamo tutti in attesa di news dall'Italia.
Ma tra l'altro nelle tue mail, nelle mail che ci scambiamo, ci hai raccontato che in realtà questa Alitalia non sia proprio un oggetto che fa notizia da quelle parti, vero?
No, non se ne parla quasi proprio, ecco, sono venuti fuori solo un po' all'inizio quando se ne è parlato quando c'è stata la rottura dell'accordo con, il possibile accordo con Air France, e c'è stato qualche aggiornamento, ma in questi giorni proprio non se ne parla, ecco, è un qualcosa che quando verranno poi le notizie più importanti, cioè la soluzione o la non soluzione del problema, se ne parlerà.
Era data la notizia. Anche perché, scusa se ti faccio ripetere cose che più volte ci hai raccontato, ma gli ascoltatori, il pubblico ricambia continuamente. Naturalmente, se io ti domando, per esempio, cosa fa un cinese per venire in Italia in aereo, non è andare allo sportello dell'Alitalia, vero?
No, ormai da un po' di tempo si va allo sportello dell'Air China e si arriva a Milano o Roma, da Shanghai o Pechino, oppure si transita attraverso le grandi capitali, Parigi, Londra, Francoforte, Monaco, ecco, e addirittura si passa attraverso la Turchia. Ho sentito di qualcuno che è venuto in Italia tramite la Turchia oppure gli Emirates, no, che fanno la tratta da Shanghai direttamente, da poi Dubai e poi Roma.
Ecco, perché fra le tante mosse molto discusse della compagnia di bandiera degli ultimi anni c'è stata quella di cancellare le tratte sulla Cina, una cosa che poi non è mai stata definitivamente chiarita dal punto di vista delle motivazioni.
Diciamo che mentre le altre linee aeree hanno raddoppiato, triplicato, l'Air France o comunque anche la Lufthansa, c'è addirittura 5, 6, 7 voli al giorno, certo, verso la Cina. Anche in città non primarie come Shenyang, come Nanchino, la KLM addirittura arriva a Chengdu, per dire. Ecco.
Voglio chiederti per concludere questo particolare approccio, insomma, ai possibili accostamenti fra Italia e Cina, quante volte e con quali risposte tu ti sei chiesto ma perché l'Italia ha rinunciato alle tratte cinesi? Che conclusioni hai raggiunto, essendo tu, credo, uno dei migliori clienti possibili immaginabili per una tratta di questo genere?
Ma io posso parlare apertamente, tanto ormai gli interlocutori non ci sono più da, certo, da quella parte, per inettitudine, per non conoscenza delle potenzialità. Un paese che offre tutte queste potenzialità, è stato l'unico paese dopo l'11 settembre dove si sono sviluppati i ponti aerei, invece noi li abbiamo tagliati. E poi anche per, diciamo, mancanza di strategia industriale, ecco, perché hanno fatto volare su quella tratta un aereo che poteva riempire al massimo 190 posti, quanto ce ne volevano 290 per poter avere un utile, per questo perdevano soldi. Lì bastava cambiare un aereo.
Ma non ti sembrano errori, per carità, io non ho certo una voce in capitolo valida, ma non ti sembrano errori un po' marchiani, un po' grossolani, insomma?
Probabilmente chi ha gestito questa cosa non aveva le capacità di farlo, le capacità e le conoscenze, no? E voi sapete cosa voglio dire, ecco, quindi bisogna capire come sono stati scelti questi manager, come sono stati messi in quei posti di comando, e poi purtroppo la cosa più grave è che nessuno di questi poi adesso potrà pagare per questi danni che hanno fatto all'Italia, poi diciamo indirettamente anche a tutta l'Italia, come immagine che è disastrosa, ve lo dico, già adesso è un problema gestire questa cosa come immagine, perché una compagnia aerea che chiude in questa maniera è veramente un qualcosa che a livello commerciale non c'è una ricaduta a livello di in tutti gli altri business, non solo a livello del turismo.
Tu vuoi dire che l'intera immagine italiana in un certo senso ne risente? Come operatore italiano da quelle parti ne hai consapevolezza, cioè lo percepisci?
Sì, ma basta bastano dichiarazioni avventate che possono avere anche dei ricaduti su trattative commerciali, ma anche come il paese è percepito. Possiamo spendere anche centinaia di milioni di euro in promozioni, non dico solo in Cina, in giro per il mondo, tanti uffici ICE anche al Polo Nord, per dire, però certo. se non ci sono veramente dei begli esempi di management qui in Italia, penso che ce ne sono poche di aziende che possono vantarsi di questo appunto attributo, veramente abbiamo problemi ad affermarci nel mondo.
Va bene, grazie Saro, anche grazie della schiettezza con cui ci offri i tuoi pareri e quindi anche una informazione in più. 30.000 euro per pilotare un aereo in Cina è possibile, e questi sono gli spot, così tanto per abituarci le orecchie, della China Airlines.
Oh, a deer, a female deer, ray, a drop of golden sun. Me a name I call myself, far a long, long way to run. So in the foolish way, loud to find the soul.
你看，你坐上华航，心情就很真善美。 5月3号起，华航每周三班，直飞维也纳不中停，飞向真善美。华航维也纳精致旅游，机票加五星级饭店，只要32,900起。
E questo è Ming, il meglio del nostro osservatorio quotidiano sulla Cina. Alle 16.30 arriverà Jefferson con una selezione dei nostri interventi sulla attualità americana, poi naturalmente appuntamento dal lunedì al venerdì alle 16 in diretta su Radio 24 con Jefferson Ming e l'arte del sorpasso.
社会本来就是这样，对我会有怎样，被相信又怎样，玩不起这游戏的人就请靠边站。狗狗嗅觉非常灵敏，可以闻到很多东西，却又色盲，黑白分辨不清，观众也就跟着相信。最重要的是对得起自己，不变的道理，高手过招，戴着面具谁能活得动情善意。我回家去打坐去修身养性，沉默的人最聪明，不做无聊的回忆。拜拜
yeah.